Ciao a tutti e benvenuti a The Market Movers, il podcast ufficiale di UBS Asset Management Italia che risponde in ogni episodio a tre principali domande relative ai mercati, ai trend, alle aspettative e alle notizie che muovono i mercati. Io sono Teresa Gioffreda e in questo episodio parleremo di Asia e Cina. Dove trovare le opportunità di lungo termine nel continente? Azionario value e growth. Ha senso investire ancora nel settore tecnologico? E come aggiungere rendimento al portafoglio? Partiamo dalla prima. Dove troviamo opportunità di lungo termine in Asia? L'economia asiatica è cresciuta di oltre tre volte negli ultimi 20 anni, con l'economia cinese che ha registrato un aumento di 5 volte nello stesso periodo. Ma nonostante la crescita del potere economico della regione, i benefici di diversificazione e l'abbondanza di temi di crescita futuri, molti investitori rimangono significativamente sottopesati. Pensiamo che sia giunto il momento che gli investitori colmino questo divario nelle loro allocazioni. La maggior parte delle economie asiatiche ha ormai avviato i propri programmi di vaccinazione, anche se a un ritmo più lento rispetto ai mercati sviluppati, ma nel complesso la mobilità in tutta la regione continua a migliorare. La domanda interna si sta già riprendendo ed eventuali ondate successive di Covid dovrebbero avere un impatto molto limitato rispetto ai precedenti blocchi. Sappiamo che la Cina è stata l'unica grande economia al mondo che ha visto una crescita positiva del PIL nel 2020. Rappresenta oltre il 17% dell'economia globale, ma meno del 6% nell'indice MSCI All Country World. Con l'inclusione del mercato locale negli indici, ci aspettiamo che l'importanza dell'esposizione azionaria alla Cina continui ad aumentare in futuro. Ma ci sono anche altre opportunità nella regione. L'economia indiana è sulla strada della graduale ripresa e potrebbe vedere una crescita a due cifre nel 2021, secondo le stime del Fondo Monetario. Il sud-est asiatico diventa sempre più interessante come regione manifatturiera, anche grazie all'accordo di Regional Comprehensive Economic Partnership, che abbassa le barriere alla circolazione dei beni tra i paesi e alle continue tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Ancora più importante, l'Asia presenta alcune delle opportunità di crescita più interessanti al mondo. Ad esempio, investendo nel segmento delle infrastrutture tecnologiche in Cina, come il 5G, gli investitori possono ottenere esposizione a società che prevediamo avere una crescita degli utili ad un tasso doppio rispetto al mercato nel suo complesso nel 2020-21. Prevediamo che le ambizioni verdi della Cina guideranno un raddoppio delle installazioni solari, una crescita del 40% delle installazioni eoliche e un aumento di 5 volte della produzione di veicoli elettrici entro il 2025. Vediamo un valore fondamentale nel settore dell'istruzione post-scolastica cinese e, con la Cina leader nella rivoluzione digitale del settore retail e finanziario, rappresenta il 57% del mercato globale dell'e-commerce, siamo positivi su alcune società mega cap di piattaforme internet che, dopo la recente correzione, hanno valutazioni più interessanti, su alcune banche e sulle aziende leader globali del fintech. Il tema dell'economia digitale è importante anche nel sud-est asiatico, come dimostrano le recenti notizie. Gojek e Tokopedia indonesiani si trovano nelle fasi finali del completamento di un accordo che potrebbe valere 40 miliardi di dollari, mentre il Grab di Singapore sta per quotarsi negli Stati Uniti attraverso una SPAC. La regolamentazione potrebbe portare volatilità nel breve termine, ma la storia di crescita strutturale rimane intatta. Infine, investire in Cina offre anche un vantaggio di diversificazione per gli investitori globali. L'economia cinese, orientata verso i consumi interni e una politica monetaria che in gran parte non è influenzata da quelle delle economie sviluppate, ha cicli economici e dei tassi di interesse che spesso divergono dai principali mercati globali. Per tutti questi motivi, riteniamo che le azioni asiatiche, ed in particolare quelle cinesi, debbano entrare a far parte in modo strategico nei nostri portafogli. Passiamo alla seconda domanda. Con la rotazione tra value e growth, investiamo ancora in tecnologia? Le azioni globali hanno raggiunto nuovi massimi ad aprile, mentre i titoli tecnologici sono ancora leggermente al di sotto dei livelli di metà febbraio. cercando ancora di scrollarsi di dosso la pressione dell'aumento dei rendimenti obbligazionari e della continua rotazione verso il value. Anche se quest'anno sarà probabilmente caratterizzato da rotazioni più frequenti tra i titoli growth e value in un contesto di ripresa globale più ampia, pensiamo che ci sia ancora opportunità di investimento in aziende che sono protagoniste dei trend di lungo termine della trasformazione digitale, come il fintech e l'healthtech, e in aziende la cui tecnologia può sconvolgere altri settori, come il 5G, il machine learning e le infrastrutture cloud. La pandemia ha aumentato i pagamenti digitali e l'e-commerce e i big data consentono nuovi modelli di vendita di prodotti e di servizi, tutti fattori positivi per le fintech. La tecnologia può aiutare il settore sanitario ad affrontare le inefficienze dei costi e a migliorare i risultati per i pazienti tramite la telemedicina, l'editing genico, la diagnostica avanzata e la chirurgia robotica. Ulteriore spinta viene dall'invecchiamento della popolazione globale che aumenterà la spesa sanitaria e gli investimenti. Nel frattempo, l'implementazione della connettività 5G inaugurerà velocità di download di 20 GB al secondo e una latenza di solo 1,4 millisecondi rispetto a circa 1 GB al secondo e 40-60 millisecondi per il 4G, sbloccando una serie di nuove applicazioni ed esperienze. Un'altra area molto interessante è la cosiddetta economia degli abbonamenti. Riteniamo che il mercato degli abbonamenti digitali potrebbe più che raddoppiare a 1,5 trilioni di dollari entro il 2025, con un tasso di crescita annuo previsto di circa il 18%. Ciò lo renderebbe uno dei settori in più rapida crescita a livello globale, costruito attorno a una base diversificata di clienti, sia consumer che aziendali. La recente correzione potrebbe quindi fornire un buon punto d'ingresso, poiché i fondamentali rimangono solidi e le aspettative di crescita sottostanti sono intatte. È vero, le valutazioni del settore tecnologico non sono affatto economiche, ma sono scese rispetto al recente picco e con la pandemia che accelera molti trend digitali, un premio maggiore rispetto ai mercati più ampi è in parte strutturale ed è improbabile che si ritorni alla media storica. Infine, è fondamentale per gli investitori diversificare a livello globale e nelle diverse capitalizzazioni di mercato per assicurarsi di avere esposizione ai vincitori del prossimo decennio. E infine, l'ultima domanda. Come aggiungere rendimento al portafoglio? Nonostante la salita dei rendimenti del primo trimestre, oltre il 70% dei principali mercati obbligazionari ha un rendimento inferiore al 2%. I rendimenti sono saliti per l'ottimismo sulla crescita e la Federal Reserve, la banca centrale americana, ha assicurato che la politica monetaria rimarrà accomodante. Anche se è probabile che l'inflazione aumenti nei prossimi mesi, la Fed ha manifestato la propria disponibilità a guardare oltre un aumento di breve termine dei prezzi, soprattutto a causa dell'elevato divario tra produzione effettiva e potenziale e dell'elevata disoccupazione. Anche la Banca Centrale Europea ha lasciato la politica monetaria invariata nella riunione del 22 aprile e la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha dichiarato che qualsiasi discussione sul rallentamento del ritmo degli acquisti di obbligazioni al momento sia prematura. Prevediamo pertanto che i tassi di riferimento rimarranno bassi a lungo e la ricerca di rendimento continuerà ad essere impegnativa. Ma riteniamo che ci siano ancora opportunità per raggiungere rendimento ai portafogli, ad esempio investendo in azioni ai dividend. Nel 2020 la crisi innescata dal Covid ha indotto alcune aziende a tagliare o addirittura annullare i dividendi, ma i dividend yield sono ora ampiamente in linea con il livello storico, compreso tra il 2 e il 4%. Dal lato obbligazionario abbiamo una preferenza per i crediti asiatici e per le obbligazioni a yield, dove riteniamo che vi sia ancora un margine per una diminuzione degli spread. Un rapido sguardo ai fondamentali indica miglioramenti in quasi tutti i settori per quanto riguarda le metriche di credito, come la leva e l'indice di copertura degli oneri finanziari, e anche i tassi di default attesi dai nostri analisti per quest'anno sono molto bassi rispetto alle medie storiche, al 2,2% negli Stati Uniti e all'1% in Europa. In Asia i tassi di default attesi sono al 3,5%, ma i rendimenti a scadenza di partenza, superiori al 7%, ci portano a prevedere performance pari a questo livello o superiori per quest'anno, decisamente maggiori rispetto a quanto previsto per Stati Uniti ed Europa. È tutto per oggi. Vi saluto e vi do appuntamento tra 2 settimane con un nuovo episodio di The Market Movers, il podcast di UBS Asset Management.